Per prima cosa do felicemente il benvenuto ai nuovi amici che qua sono presenti questa sera e poi saluto tutti gli altri oramai così abitudinari, è vero, a queste riunioni. Cari, mi fa molto piacere di essere qua con voi e di avere questa opportunità di trascorrere un poco del vostro tempo, spero in lieti conversari. Vi vedo molto bene armonizzati, in fondo, pur considerando che vi trovate per la prima volta assieme tutti quanti, è vero. Ma questo per buona operazione del maestro veneziano non significa niente e mercé la sua opera, appunto, possiamo essere psichicamente ben collegati. Questo mi fa molto piacere, cari. Allora, di che cosa parliamo questa sera, cari? Tutti assieme, fraternamente, più che amichevolmente.
Posso cominciare io?
Certo, caro.
Senti, François, dunque, si tratta sempre di questo cervellotico sulle varianti. Ho pensato, siccome si dice che lo spirito guida sente sempre tutto quello che è il pensiero, il desiderio di ognuno di noi, no? Quindi questo far capo allo spirito guida gli siamo stati affidati, cioè, no? Che sarebbe in fondo l'individualità nel suo totale di tutto un gruppo che in questo
E
momento
questo
è.
senz'altro è vero, questo l'avete capito, cari, il vero significato dello spirito guida è quello, è vero, cioè il capofilo di diversi individui, individualità.
Cioè, come punto
Certo.
d'arrivo, metti in caso per esempio, il punto d'arrivo di ognuno di noi qui sarebbe
Certo,
Dali in questo caso, no?
sì. Sì, certo,
Ecco.
per
E
la maggior
allora
parte.
è egli che sente tutto quello che noi non riusciamo a
È
vivere.
quell'essere, è vero.
Sì.
Eh sì, certo, in un certo senso sì, però la risposta precisa, è vero, sarà data dal maestro Kempis, quanto prima per la vostra pace e la vostra tranquillità, è vero, delle riunioni. Però no, non si può disconoscere che è stato un mezzo molto efficace per farvi parlare e riflettere su cose anche del passato che non avevate più riletto, è vero, senza andare a ricercare tutto. Poi vedrete che tranne qualche messa a punto, naturalmente necessaria, perché l'insegnamento ha sempre questo motivo di andare avanti, no? Questa impronta di precisare, di scavare, di mettere a fuoco, salvo qualcosa di nuovo, è vero, del quale non sapevate, salvo precisazioni importanti. Vedrete che c'è sempre un ricollegarsi a cose che sono state anche semplicemente enunciate, è vero, ma comunque già enunciate, perché non si può pensare che certi concetti così importanti, verità così significative, scappino fuori ad un certo punto. Non è il sistema didattico dei maestri, sorvolando, semplicemente accennandole, però è chiaro che sempre viene detto il concetto nelle sue linee essenziali, molto prima poi della precisazione e dell'approfondimento che seguiranno.
Quindi allora ognuno di noi al limite rappresenta una frazionalità del mezzo Dali.
Rappresenta un sentire, è vero, che fa capo al suo spirito guida, eh? È vero, perché non di
Beh,
tutti,
una cosa
tutti, tutti,
bellissima questa.
certo, è molto
Avevo paura di
bello,
montarne in
molto.
capo,
No,
ecco.
no, certo. L'esistente è fatto di sentire, è vero, questo lo avete
Certo.
capito, è sentire.
Si può dire, François, che tutto questo, tutte le nostre impronte umane che sono e che fanno capo al maestro Dali,
Alla guida, diciamo, è
alla
vero,
guida,
alla guida.
si rifanno a Dio.
Certo.
No, è lo stesso. Noi sostituiamo il maestro Dali a Dio, è la stessa cosa.
È ancora più comprensivo di tutto, è vero.
Certamente, certo.
L'abbraccia ancora di più.
François.
Cara, oh, questa sera mi parli allora senza essere interrogata. Bene, bene.
Ti volevo domandare questo, per capire un po' meglio la funzione della molteplicità nei rispetti della totalità.
Sì.
Quando il maestro mi ha parlato di un sentire che va dall'A alla Z, era un'esemplificazione.
Ah, certo.
Però io ti volevo domandare, c'è una lezione in cui parlano che tutti sentire ha, o cioè un sentire di quel grado, in qualsiasi spazio epoca, sia ubicato, vibrano all'unisono.
Sì, certo.
Però io ti volevo domandare, esiste, se questo è vero, la creazione e percezione di un sentire identico dovrebbe essere, se non identica perché c'è anche il soggettivo, ma molto simile, invece le spazi, le epoche sono molto
diverse.
Allora la domanda finale è questa, esiste un sentire identico a un altro in tutta la molteplicità?
E nel momento che diventa identico subentra la comunione.
Allora diventa uno solo. Per cui
non c'è mai niente di identico.
Certo, allora che
in
cosa
in tutta la molteplicità non c'è mai nessun parte che sia identica ad un'altra.
Allora per esempio, ti domando due cose. Che cosa significa che vibrano all'unisono due sentire A? E l'altra è qui, se la spiegazione dice dopo la nostra razza ne verrà un'altra, no? È chiaro che questo è nel divenire. A livello di eterno, cioè a livello di realtà, può essere che un'altra è un'altra gamma di sentire, un'altra fascia, diciamo, un altro gruppo di anime, che hanno un altro tipo di sentire per cui si costruiscono...
Ah, certo. È vero, allora noi la semplificazione, esemplificazione è stata piuttosto nelle linee essenziali, è vero, fatti tipi di sentire A, B, C, eccetera, poi c'è 1, 2, 3, eccetera, eccetera. È vero?
Sì.
No. Stante per A un sentire di grado semplice, per B un sentire di grado più complesso, più ampio, per C più ampio ancora e via dicendo. Però poi in seno a dei vari tipi di A ce ne sono diversi, perché appunto a seconda delle limitazioni che possono logicamente originare diversi tipi di sentire pur appartenenti alla gamma A.
Certo.
È vero? Sarebbe come dire rosso di vari colori rosso.
Certo.
È chiaro questo
sì,
discorso?
Sì, sì.
Allora, i vari tipi di sentire A ci sono in tutte le razze, sono ubicati naturalmente in tutte le razze, è vero? Allora, scusate, domanda Carme, come mai questi vari sentire di tipo A, pur appartenenti alla gamma A, originano razze, civiltà, modi di esistere, di essere, di individui appartenenti a razze diverse, con diverse creazioni di mondi soggettivi, è vero, ed anche soggettivi universali, cioè appartenenti a quella razza. Per in parole povere, come mai i sentire A di Atlantide hanno creato il mondo di Atlantide e i sentire A della razza attuale hanno creato il mondo attuale? È vero, questo è il discorso.
Sì, sì.
Però naturalmente anche nella stessa razza ci sono ambienti diversi. Perché non si può dire che l'antico Egitto, è vero, non appartenesse ad Atlantide, appartiene a questa vostra razza. E quanta differenza c'è fra l'antico Egitto, non so, e poi invece la Grecia, la Magna Grecia, oppure la civiltà attuale, la quale anch'essa comprende dei sentire di grado A. Mi spiego, caro? Naturalmente tutto questo ubbidisce ad una concatenazione logica delle razze, per cui c'è proprio una necessità di ambiente diverso, e tal che stesse limitazioni si hanno sentire diversi proprio, e le limitazioni secondo una certa disposizione anche quelle si possono raggruppare in categorie, ed ecco le varie raggruppazioni di categorie che originano le razze intese per scaglioni di anime. Mi segui, Carmen?
Sì, ma scusami, per limitazioni, perché appunto tra di noi è sorta questa discussione, in una delle ultime lezioni del maestro Kempis, lui dava una diversa forse proposta per la limitazione, perché diceva che la quantità fa la qualità, e alcuni di noi, e anche io avevo compreso che la qualità voleva dire anche le limitazioni, senza entrare nel merito della limitazione bene e male, cioè della caratteristica della manifestazione di quel sentire.
Certo.
Per cui a quantità uguali, secondo quello che diceva il maestro Kempis, corrispondono qualità uguali.
Certo.
Allora, insomma, te mi hai già risposto, perché mi hai detto che non c'è un sentire proprio uguale all'altro,
certo,
in tutto, per cui
certo,
era questo il punto.
E quella quantità corrisponde nel mondo del sentire alla qualità, e quindi quando la qualità è diversa, c'è una quantità diversa, necessariamente.
Certo.
È vero. Però anche questo ricopre una gamma. E come, non so che cosa, come potervi dire, proprio non si può dire che parlare di limitazioni, è vero, è dire che certe limitazioni, in un certo, guardiamole proprio come fosse una formula chimica, no? Il problema della limitazione. Secondo una certa disposizione originano un tipo di sentire analogo, raggruppabile. Altre limitazioni in un'altra disposizione originano un sentire diverso, e quello fa parte di un sentire di un'altra razza. Per cui allora la caduta delle limitazioni conduce a delle unificazioni, prima in seno alla stessa razza e poi successivamente anche fra le razze diverse, ma successivamente, molto successivamente.
Ecco, allora scusa, posso fare una domanda?
Certo.
Allora, detto questo, mi potresti dire che cosa, un altro modo di dire vibrano contemporaneamente?
Non si può che dire vibrano simultaneamente. Cioè, se noi pensiamo che il sentire, è vero, nello stato di eterno presente, è ugualmente manifestato in ogni suo grado, cioè è preso vibrante tanto il sentire A quanto il sentire
allora, tutto
delta.
Simultaneamente.
Tutto simultaneamente, è
allora
vero?
Sì, sì, allora mi
se invece poi andiamo a scoprire il divenire nasce proprio dal fatto che nella percezione, badate bene, si ha questo rivelarsi del sentire più semplice e poi del sentire più complesso. E questo origina tutto quel mondo del divenire a cui soggiace l'uomo, l'essere incarnato, è vero, cari, e poi anche il disincarnato lasciato alla ruota delle nascite e delle morti, finché c'è limitazione. Allora, se noi andiamo poi a vedere questa successione, vediamo che non è così illusoria. La vera successione non è quella che appare all'occhio dell'uomo, ma è semmai, pur essendo ancora illusoria, è più vicina alla realtà l'altra successione, quella appunto del sentire. E questo è il discorso, no? Illusione del tempo che scorre, tempo in senso umano. Si scava, si va a vedere da che cosa nasce questa illusione dello scorrere del tempo. E si scopre che non esiste un tempo oggettivo che trascorre, ma esiste solo una successione di sentire. A quel punto si dice, ah, è vero, il tempo è relativo, la vera successione è quella del sentire. Però si scava ancora e si trova la simultaneità dell'eterno presente, che è uno stadio ancora più vicino alla realtà, vero? Finché si scopre ancora che che lo stato di eterno presente non è ancora lo stato vero e reale del tutto, della vera coscienza unica ed assoluta, è vero? Perché la coscienza vera assoluta trascende l'eterno presente. L'eterno presente è lo stato d'essere del frazionamento virtuale dell'assoluto, è vero? Quindi allora, il concetto di assoluto inteso proprio come assoluto, sì, è in sé un concetto di molteplicità, in cui l'unione è raggiunta attraverso alla fusione e non attraverso all'essere numero uno. Mi seguite, cari? Se si dice unione si può intendere la sparizione della molteplicità, no? Mentre si può intendere anche la comunione della molteplicità. Allora, la unione che si trova nell'eterno presente è più di questo secondo tipo, cioè è più la comunione della molteplicità che non l'unione in cui sparisce la molteplicità. Però l'eterno presente non è ancora la coscienza assoluta, perché ancora riguarda il virtuale frazionamento dell'assoluto. Se si sale o si approfondisce, non so come volete dire, nella coscienza assoluta, allora sparisce questa molteplicità. Mi seguite, cari? Perché, ed è qui, in questo appunto, la trascendenza dell'assoluto. Nel momento che voi, supponiamoci in questa assoluta operazione, è vero, voleste esaminare la struttura di tutto quanto esiste, cioè di Dio, voi trovereste il virtuale frazionamento. Ma in quel momento non sareste più, non esaminereste più Dio nella sua totalità, il quale trascende questa struttura. Se voi diceste, io voglio esaminare l'uomo, è vero? Allora, che cosa fate? Dice, voglio trovare la realtà dell'uomo. E allora guardate il suo corpo, no? Sbagliate. È vero che il corpo è una parte dell'uomo, però non è più l'uomo. E così è. Nel momento che dite, io voglio vedere come è fatto Dio, vi staccate dalla sua totalità, dalla coscienza assoluta trascendente tutto quanto esiste, e già fate una limitazione, quindi già non osservate più Dio, vero? Se poi ancora ti voglio vedere come è fatto questo eterno presente, allora scoprite i sentire relativi e già siete nella successione del sentire, eh? A quel punto siete ben lontani da Dio, perché vi appare lo scorrere, il trasformarsi, il divenire, cosa che non è Dio. Se a quel punto voi diceste, io ho trovato la realtà di Dio, ho trovato che Dio è divenire, pensate che errore che fareste. È vero? Quindi, per parlare di Dio, si può dire solo, è colui che è la coscienza assoluta che trascende nella sua completezza tutto quanto esiste.
Quindi non lo incontreremo mai.
Ma scusa, Franco.
Lo incontriamo, però, non tanto che ci identifichiamo in lui, è vero, altro che se lo incontriamo, proprio ci identifichiamo in lui, troviamo che la nostra vera identità è l'assoluto.
Scusa François, sì. Ma allora quando nelle lezioni che parlano della natura dell'assoluto, il maestro Kempe dice, quando parla della molteplicità,
sì.
Lui dice, vi parlo della sua natura. E soprattutto molte volte i maestri hanno abbinato il concetto di trascendenza al concetto di immanenza. Cioè, tutta la molteplicità non è certamente Dio, nel
certo.
Senso che la trascendenza,
certo.
Ma è anche, possiamo dire che è anche questo. È una,
possiamo dire che tutto fa parte di Dio,
certo,
e quindi è l'immanenza,
sì.
Però Dio va al di là della somma del tutto,
certo,
ed ecco la trascendenza,
sì. Però ecco, da come avevi detto, cioè, questo è importante, perché cioè, noi che siamo immersi, diciamo, nella molteplicità, per noi è anche molto bello sentire che questa è una parte di Dio che vive in questo modo.
Certo.
Il suo essere.
Ma, dico, è questo. Tutto questo fa parte di Dio. Però se tu fai quell'errore di dire che Dio è questo, allora fai un errore di trasposizione.
No, certo.
Perché nel momento in cui tu osservi l'uno assoluto, è l'uno assoluto e basta.
Certo.
Poi dici, io voglio vedere la struttura di questo uno assoluto. E trovi il virtuale frazionamento. Però non è più l'uno assoluto, perché dalla trascendenza sei andato solo nell'immanenza.
Certo.
Mi segui, Carmen?
Sì, io ti seguo.
E se ancora vuoi vedere la struttura del virtuale frazionamento, trovi tutti i sentire relativi, i quali, è vero, esistono secondo l'illusoria successione, dal meno al più, ed appare il divenire, e con il divenire appaiono i mondi della percezione. Allora tu dici, a questo punto, io scavando, ho trovato i mondi della percezione. Quindi Dio è i mondi della percezione. Ti sbagli, perché invece scavando ti sei limitata fino ad escludere la quasi totalità di Dio, che deve sempre essere considerato come totalità, come qualcosa che trascende la totalità, che va oltre la somma di tutto quanto esiste.
Sì, sì, ma questo mi... Ecco, però questo un assoluto che è sempre tale, no? Perché il suo essere è così. La molteplicità è possibile da vedersi solo dalla nostra parte, diciamo, perché Dio, anche qua, quando voi parlate della scintilla divina, che in ognuno, lui è sempre uno assoluto.
Cioè, sempre,
in qualsiasi fase, diciamo così.
Sempre, cara, sempre. In cui è coscienza assoluta, in cui tutto è presente, tutto simultaneamente, ma niente in particolare. Tutto simultaneamente. Tutto.
Grazie.
Non c'è da ringraziare.
Non lo so, i sentieri sì. Si potrebbero definire, come definiscono certi teosofi, le ronde della razza?
Aspetta un momento.
Cioè ogni sentire una ronda, per esempio adesso noi siamo la sesta razza.
Ma direi una cosa diversa, mi sembrerebbe una cosa diversa, se ricordo bene il concetto della teosofia. Mi sembrerebbe una cosa diversa, Linda, no? E in fondo è vero, questi sentire relativi sono le cellule del sentire assoluto. Sempre, ripeto, tenendo presente tutto il discorso che abbiamo fatto precedentemente, no? Della trascendenza, sempre. È molto importante, se no si fa quell'errore di scendere a vedere, e non ci si accorge che nello scendere ci si limita, e quindi si limita Dio, e si fa tutta una cosa che da assoluto lo si fa diventare relativo. È importante questo, mi raccomando. Cari, spero di non avervi annoiato. Allora, io sono qua a vostra disposizione.
Però, François, scusa.
Sì.
Mi pare che il discorso sull'assoluto sia un po' come quel serpente che si morde la coda, perché se io voglio, da uomo, da essere quale sono, insomma, voglio discutere di Dio, logicamente lo limito, perché è chiaro che l'infinito non può vedere l'infinito c'è. Allora, limitandolo, creo delle deformazioni di questa unità.
Certo.
E si va avanti sempre così?
Certo, infatti, lo stesso fatto di parlarne, cioè tradurre le cose in simboli, in immagini, è una limitazione, quindi non puoi parlare di ciò che è illimitato. Quindi non, a parole non potremo mai dire, ti ripeto, si può solo dire l'essere è l'essere.
Certo.
Dio è colui che è, punto e basta con le parole. Ed è la definizione più vaga e più precisa nello stesso momento, è vero, però ci possiamo arrivare per approssimazione. Ricordatevi sempre, no? Anche se non si può mai arrivare alla verità vera, assolutamente vera, è vero, si può arrivare ad una verità per approssimazione vera. C'è un'approssimazione tale che è sufficiente a farci capire qualcosa, no? E questo è già molto, no? Poi Dio è sentire, quindi potrà solo sentirlo colui che avrà la coscienza, che si identificherà in lui, cioè che raggiungerà la coscienza assoluta.
Scusa François, ho fatto una domanda, ma è una sensazione, io spero che tu possa capirmi, non vorrei essere frainteso anche dagli amici. Ecco, queste nostre necessità intellettuali che tutti abbiamo perché cerchiamo di capire, che abbiamo una necessità di capire la realtà così come è strutturata e che voi ci state spiegando, a me ha fatto un effetto. A un certo punto, ecco, mi sento solo davanti a qualcosa che non conosco. Sì, voi l'avete spiegato, ma in realtà io non lo sento, lo capisco soltanto intellettualmente. Ecco, mi sento solo e nello stesso tempo, ecco, non so neanche più la preghiera o il senso mistico che una volta forse era appoggiato a un Dio Padre,
appoggiato allo Spirito
Guida. Ecco, tutto questo è stato perso. Forse sono un momento di passaggio, con me altre persone con cui parlo sempre che hanno le stesse cose. Ecco, io mi chiedo, ma la nostra fase di necessità di capire, cosa può, dove può nascere in questa necessità di capire così intellettuale, come può nascere quel senso mistico nuovo e dove si appoggia questo senso mistico nuovo, dove non c'è niente da pregare se non la realtà che noi sentiamo e che siamo, è ristrutturata nel nostro io. Ecco, mi chiedo, esiste un senso mistico in questo stato?
Oh, caro, basta che tu guardi le lezioni del maestro Kempis, quelle che chiudono proprio con una toccare le porte del misticismo, no? E quello che dice il maestro Kempis parte proprio da una premessa estremamente logica, eppure la conclusione è proprio questo grido di misticismo, che non è per niente in contrasto con la logica precedente, ma anzi direi è proprio dettato da questa logica. È un riscoprire attraverso la logica il vero significato della morale, no? È questo, perché la morale è stata data così come un comandamento, per niente è vero, si chiamano così, è vero, un comandamento di cose da fare o da non fare, senza capire bene perché debbono essere fatte oppure non fatte. Ecco, attraverso a questo insegnamento che si poggia sulla logica dei maestri, si arriva a capire come e perché si deve amare il prossimo nostro come noi stessi, perché siamo noi, è vero, e così via. Quindi, nei confronti di Dio è comodo, e per questo è dato all'uomo l'immagine di un Dio Padre che dall'alto è buono, aiuta e via, e quindi da pregare per sentirsi aiutati, è vero, eccetera, eccetera. Però a quel punto allora bisogna anche maledirlo quando invece le cose non vanno bene. Sembra, cari, è vero? Mi sembra. Perché solo lodarlo quando le cose vanno male? E allora si trascende, nella visione dei maestri, si trascende tutto questo, è vero? E allora i maestri dicono, riuscire da parte vostra poi è una cosa diversa, che tutto in fondo è per il vostro bene. Quando voi vi rivolgete con gratitudine a Dio perché le cose vi vanno bene, altrettanto, con altrettanta gratitudine, dovete rivolgervi quando siete nella prova, nell'esperienza dolorosa, perché anche quella è per il vostro bene, al pari della vostra gioia. È vero quindi che togliendo l'immagine di un Dio così paterno, è vero, questa immagine paternalistica, si viene a perdere un po' qualcosa di romantico che può toccare le corde del sentimento, ma è anche vero che l'uomo deve crescere, deve diventare adulto e deve rivolgersi non più al Dio per chiedere, per avere qualcosa da ottenere, per qualche suo beneficio personale, ma deve rivolgersi con animo diverso, capire che è in seno a Lui, che siamo tutti in seno a Lui e che niente di male può veramente, realmente accaderci. Dobbiamo rivolgerci a Dio non per chiedere qualche particolare favore, ma per trovare la cosciente, consapevole armonia con questo tutto, con questa, chiamala come vuoi, forza d'amore, forza prorompente di vita, di esistere, trovare l'armonia con questa, sicché in noi stessi possiamo percepirla anche nella minima parte di cui siamo capaci. Ecco, questo è il senso della preghiera che dobbiamo avere oggi, no? Essere in armonia con Dio, non si può certo dire non essere in armonia, ma trovare la consapevolezza della nostra armonia con Dio, con il tutto, proprio per essere strumenti del bene migliore nostro e di coloro che ci sono vicini. toccare. Mi trovo molto silenziosi.
Io ho una domanda da farti, ma mi prometti che non ti rifiuti?
Non ti posso promettere di risponderti, Linda.
La sai qual è, vero?
Sì, non posso.
Non puoi dirlo in grado?
Non posso dirlo, perché... Non ringraziarmi, altrimenti mi umili. Cari.
Franzano.
Sì.
Quando qualcuno ti fa la domanda e dici aspetta un momento, vado a vedere, te sei in un altro stato di coscienza rispetto a noi. Per cui, intanto non so se si può chiedere. Che cosa vai a vedere? E poi cosa vedi? Cioè, certamente non quello che vediamo noi, cioè quello che noi diciamo il fotogramma, non vai a vedere una persona che è malata a volte. Cioè, evidentemente la vedi in una maniera completamente diversa da noi, perché il tuo stato di coscienza deve essere
si proprio diverso. In effetti, quando dico vado a vedere, molte volte non sempre, insomma, qualche volta è una maniera per dire, domando il permesso di dirlo o non dirlo, chiedo se posso dirlo o non dirlo, perché nel momento dentro di me non sento la risposta. Voi sapete, vi ho spiegato, è vero, cari, che io parlo e voi rispondo alle vostre domande anche di cose che non ho studiato, che non ho appreso secondo i metodi che vi sono noti, attraverso ai sensi o alla conoscenza che vi è nota. Rispondo, non so perché trovo queste risposte che mi vengono sicure, penso dettate dai maestri, perché di mio non avrei queste capacità. Molte volte, ed anche trovo non solo la risposta quando sono cose personali, per esempio, ma anche so se posso dirla o non posso dirla, e fino a che punto posso dire una cosa o posso non dirla. Però in certi momenti c'è un senso di non sicurezza da parte mia, per mio difetto, no? E allora devo un momento ripiegare su me stesso e è come se tu non avessi capito una parola, no? Fartela ripetere, cioè richiedere se posso dirlo o posso non dirlo, oppure se ho capito bene, se quello che sento di dire è giusto oppure non lo è. È una specie di conferma che io devo avere. E in questo momento la trovano. È così. C'è qualche altra cosa che volete sapere?
Tante.
Tutto su di te.
Oh, ma
si
non vorrei.
Quando sei...
Non vorrei essere al centro dell'attenzione, vero, caro?
Scusa François,
sì,
si può parlare di Roberto? Non nel suo, perché so che non potete rispondere, ma un po' più alla periferia della sua persona, insomma. Il fatto stesso che lui non debba sapere niente da parte vostra. Ecco, da che cosa dipende? Vi è una immagine umana di preferenze o meno?
Non è vero, sembrerebbe oppure, disumana, direi, è vero anche.
No, sembrerebbe disumana. Non so, se si va per approssimazione, così per avvicinarsi quantomeno, cercare di indovinare qualcosa di un individuo, si suppone che Roberto abbia un certo tipo di sviluppo spirituale, lo dimostra il suo modo di vivere, la persona che è, quello che fa e quello che dice. Ora, se si parte dal presupposto che io, che sono molto al di sotto di lui, vengo aiutato, non riesco a capire perché lui, che è all'attico e non al primo piano, non debba essere aiutato. Questo è un ragionamento molto stupido, molto umano.
Certo,
mio.
Sarebbe il colmo, è vero. Se il discorso è che non, i maestri non fanno preferenze, credo che tutti voi siate d'accordo che sia giusto così. Sarebbe il colmo che facessero, guardassero con un occhio particolare chi è il loro strumento, del quale io condivido tutto il giudizio favorevole che tu hai dato, è vero, tu lo sai benissimo, anche recentemente mi sono espresso, ma sarebbe il colmo che facessero dei favoritismi, e quindi è meraviglioso che non vi siano favoritismi per nessuno, anzi siano tutti favoriti nello stesso modo, o meglio, è vero?
Meno lui.
Perché? Ecco, il discorso invece che non si possa dire una cosa non vuol dire che non sia aiutato. Questa è una deduzione che voi fate del tutto gratuita, è vero, cari?
Per quello che vediamo.
Perché non dovrebbe essere aiutato?
Sì, per quello che noi vediamo.
Come al pari di altre creature, è aiutato o non è aiutato secondo se c'è di mezzo il karma. Poi il fatto che noi non possiamo dire niente è un discorso che fino dal principio l'avete saputo, è vero?
Certo.
Non è modificato niente. Non possiamo dire niente di questa esperienza. Purtroppo vorremmo dirlo, eccetera, però Roberto se la deve vivere, e anche voi che gli siete accanto, così come l'uomo che è lontanissimo dall'insegnamento e dalle informazioni dei maestri o degli amici come me. È vero, coloro che non sanno niente, non credono in tutto questo, si vivono le loro esperienze faticose e dolorose senza che vi sia qualcuno che gli dice in qualche maniera con una certa autorità: guarda, tu starai meglio, migliorerai, guarirai, oppure non guarirai mai. È vero? Allo stesso modo Roberto deve vivere la sua esperienza in questi termini. Se noi dicessimo qualcosa, chiaramente l'esperienza in questi termini non sarebbe più vissuta. Questa è la verità, però fra questo e dire che Roberto non è aiutato, o è aiutato meno degli altri, non è vero.
Senti, François, da parte nostra, per farla vivere meglio, perché a volte anche per eccesso di amore possiamo rappresentare una fatica in più, una confusione in più. È molto difficile, non si può certo scherzare, alleggerire questa vita quotidiana.
È molto bello da parte vostra, e di questo vi ringrazio, perché Roberto preme a noi quanto a voi. Ma io credo che lui abbia la sua bocca per parlare, è vero? Se vi fosse qualcosa che non gradisce in qualche maniera, ve lo farebbe sapere, è vero? Quindi vi ringrazio della vostra così intenzione, ma...
E la speranza?
Linda cara, non posso rispondere. E ogni volta che voi cercate di strapparmi una parola, è per me è per noi tutti una grande sofferenza. Veramente ci sentiamo dei vermi, no? Ma gli faremmo del male. Gli faremmo del male. E quindi non possiamo parlare.
Quindi,
ben lungi da noi il volere questo.
Certo. Quindi il fatto che noi, perlomeno io, non abbia capito questo, vuol significare che non sento questo
voi che insistete,
insegnamento, che non l'ho appreso, che non l'ho digerito, che non l'ho fatto mio.
È il vostro affetto per lui che vi fa insistere. Voi lo avete capito benissimo. E pensate, è vero, che noi possiamo darvi una buona notizia per cui tutto questo sarebbe molto sollevato, e pensate quindi che il suo bene immediato sarebbe quello di vivere meno dolorosamente questa esperienza. Invece purtroppo il bene immediato a volte può essere diverso da quello dal fine vero, no? E da quello reale, per cui non possiamo rispondere. Quindi vi prego, io capisco tutta la vostra buona intenzione e la lodo, e forse farei anch'io come voi, però ci mettete in un grandissimo tormento, in un grandissimo dispiacere nell'essere così intransigenti a non rispondere. Allora vi prego di risparmiarci questo dolore.
Perdonaci.
Perdonate voi noi.
Noi non capiamo. Grazie.
Grazie a voi, cari, grazie a voi. Allora, siamo qua.
Parlare per degli anni.
I nostri amici che sono qui. Sì, spesso.
È vero, io sono a loro disposizione, ho dato il loro benvenuto.
Abbiamo timore.
No, per carità, di che cosa, è vero, no?
Magari questo è anche orgoglio, no? Forse. Cioè, io avevo un chiarimento da fare. Come tu hai detto prima, in Dio ci sono tante percezioni quanti sono gli esseri pensanti, cioè dal messaggio che ho risentito anche di Candice, se ho capito bene, d'accordo? E tu prima hai detto, noi siamo come le cellule di Dio.
Sì.
Ora, il mio quesito è questo. Allora, quella cellula, cioè quell'essere pensante, che ha un livello, cioè ha un sentire grossolano, cioè compie delle cose che per noi sono, cioè è male, noi consideriamo male. Ecco, allora in Dio c'è anche questa percezione, c'è anche questo, come dire, non so, mi hai capito?
Tutto deve esservi, è vero, però con la differenza che il bene e il male sono questioni relative,
sì,
no? E allora, vedi, proprio prima dicevo, il bene, quello che sarebbe secondo voi il bene di Roberto, di potergli far vivere diversamente la sua esperienza, in realtà sarebbe un male. E quindi allora il bene e il male sta solo nel gioco del relativo. Ecco perché Dio è presente tutto in lui e niente in particolare, perché se vi fosse quel particolare diventerebbe oggettivo fino a invalidare tutta l'assolutezza di Dio. È vero? E questo è il problema, esiste, non è mica fatto un discorso superficiale, cara Lucia, però, no, no? È un discorso molto profondo che ha fatto molto riflettere i filosofi, perché i filosofi hanno avuto molte intuizioni, è vero. Magari uno di tutto un sistema ne ha avute 4 o 5, le altre erano tutte lucubrazioni mentali, però quelle 4 o 5 le hanno avute i più grandi filosofi, vero? Una, eccetera. Allora, quando parlavano della immanenza di Dio, c'era proprio questo problema qui, dire se Dio è tutto, allora è anche il male, è vero? E qui non vi dico i discorsi i sillogismi, lo sapete, è vero, che sono stati fatti per cercare di non trasmettere a Dio il male, eh? Allora la risposta dei maestri è che appunto Dio sì è il tutto, ma trascende la somma del tutto, è vero. E quindi bene e il male essendo relativi non vanno a far parte della natura di Dio, dell'assolutezza di Dio, il quale è oltre la somma del tutto. Sarebbe come dire che l'uno fosse il male, il numero 100 che contiene l'unità, è vero, è male, no, il numero 1 è il numero 1, il numero 100 pur essendo fatto di unità però è il numero 100 che è ben diverso dal numero 1, e così è Dio, è vero. Mi fa molto piacere di avere questi amici qua,
eh?
È vero. Allora, cara Ines e Umberto, vi ringrazio di avervi portati. Bene, io non vorrei ora annoiarvi di più.
No.
Senti, François, ho una domanda. Clint, cioè i nostri cari che ci hanno lasciato, no? Continuano verso i figli che appunto hanno lasciato, mi riferisco in modo particolare ai genitori, no? Continuano a aiutarci, a sorvegliarci, a darci una mano nella vita, diciamo, anche terrena, no? Cioè, oppure c'è un distacco, cioè c'è un allontanamento?
No, no, guarda, caro, direi che non c'è assolutamente, il distacco è solo per voi, è solo per voi, perché noi vi vediamo e quel legame d'amore che va oltre la vita, una vita, e ci unisce in maniera indissolubile per tutte le vite poi che seguiranno, permette, io parlo sempre per creature di una certa, insomma, di media evoluzione chiaramente, è vero, permette a colui che viene nella nostra dimensione di essere costantemente presente, di avere presente e sentire presso di sé le persone amate. C'è proprio questo miracolo. Ora io dico una cosa che forse non è mai stata detta. Però la dico e spero di non turbare nessuno. Ecco, io quando sono trapassato l'ultima volta ho lasciato delle persone che mi erano care. Io le vedevo, desiderando di vederle, le vedevo. Sapevo che dovevano fare la loro strada e quindi non è che potessi cambiare il loro destino. Sapevo, per esempio, che una avrebbe dovuto avere un'esperienza molto dolorosa ed allora pregavo, pensavo di poterla allontanare finché qualcuno mi spiegò che quello che era un dolore per lei si risolveva in un suo grandissimo bene. Però anche quando io non desideravo di vedere le persone nella loro esistenza terrena che continuava sulla terra, io li avevo accanto a me. E questo è il miracolo dell'amore, cioè che se una persona si lascia sulla terra ancora incarnata e si sa che è là, però la si ha accanto, come già se fosse già disincarnata. Cioè, è un inizio della comunione del sentire. È quello, perché in effetti noi siamo tutti del piano acasico, è vero, cari, tutti noi e voi. È solo per un errore di trasposizione che voi credete di essere nel piano fisico, dov'è il vostro corpo fisico. È lì che spostate la vostra consapevolezza e credete di essere lì, no? Cioè, quell'esempio l'ho commentato diverse volte, ma lo dico per questi nuovi amici, del maestro Kempis, che dice che se un uomo fosse chiuso qua nel vostro paese, vero, in Italia, in una camera oscura, con una televisione che avesse la telecamera in America, poco a poco non vedesse altro, non uscisse mai dalla sua stanza, è vero, e vedesse solo il panorama di New York, è vero, poco a poco trasporterebbe la sua consapevolezza laddove è la telecamera. Questo credo sia un esperimento che è stato fatto anche in laboratorio dagli uomini, e crederebbe di essere a New York, e così è degli esseri che esistono e sono tutti nel piano acasico, anche se hanno la coscienza poco sviluppata, è vero, però il fatto di avere dei sensi nel piano fisico fa sì che poco a poco si credono, si identificano con il loro corpo fisico e credono di essere nel piano fisico, ma noi siamo tutti assieme nel piano acasico, anche coloro che hanno il corpo astrale, i sensi del corpo astrale, e credono di essere nel piano astrale.
La differenza è che abbiamo, quando siamo qui, l'occhio all'obiettivo.
Certo, sì, dove è la telecamera, è vero, sposti la tua consapevolezza. Allora, se vuoi vedere dove sono i tuoi cari che ami, formuli il pensiero, desiderio e lo vedi, li vedi, eccetera, eccetera. Però li hai accanto, li hai accanto, ci vivi già insieme. È così.
Ecco, Francesca, scusa.
Sì.
Ma chi ti sta accanto
non lo sa,
è questo che volevo sapere, vive il fatto ti parla?
Vorrei non rispondere a questa domanda, se mi consente.
Ecco, François, voglio dire un'altra cosa, continuando. E queste entità care, no? E possono anche intervenire in maniera, anche direi, visiva, no? Se c'è qualche cosa che, per esempio, un fatto che è successo nella nostra infanzia, noi eravamo già orfani dei genitori, io e i miei fratelli si litigava fortemente, ma eravamo dei ragazzini di 15-16 anni, no? A un certo momento io pensai al babbo, no? E il lampadario cominciò fortemente a muoversi, no? Tanto che questa cosa ci bloccò, ci calmò veramente, no? Quindi ecco, un'entità cara che può intervenire in questo senso?
Diciamo di sì.
È possibile?
Sì, è possibile, è vero, anche se questo potrebbe avere un'altra spiegazione, questo fatto, è vero. Ma può intervenire in questo senso, nel senso, con i suoi pensieri, di cercare di calmare le irritazioni, è vero, e cercare di tirare fuori le cose buone che l'amato ha, è vero, in quel particolare momento. Certo che può.
E in effetti riuscire, lo scopo, perché noi ci calmammo tutti e si sentiva quasi come, so, una guida, qualcosa, ci dice adesso basta, smettetela, no?
Certo, cari.
Quindi è possibile.
È possibile.
Grazie.
Allora, cari, a questo punto vi abbraccio.
Grazie, Francesco.
Grazie a voi, cari, spero di non avervi annoiato. A presto, cari. A presto.
Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Comprendiamo coloro che desiderano assistere a queste vostre riunioni, speranzosi che in qualche maniera scappi fuori un loro fatto personale, o rimanendo testimoni di un qualche fenomeno dei tanti descritti, o ricevendo una notizia che riguardi la loro vita personale, cosicché poter trovare una conferma alla esistenza di questo mondo che è così misterioso, negato o lontano o temuto, e che invece è alla resa dei fatti molto vicino e in comunicazione con il vostro. Noi vorremmo soddisfare queste vostre aspettative, ma anche in questo dobbiamo essere rispettosi delle vostre esperienze, della vostra vita. Voi figli non arriverete mai a capire quanto sia per noi motivo di prudenza, di accortezza il parlarvi, quanto sia difficile giungere a voi anche solo con delle parole, perché la prima ragione di tutto questo è l'estremo rispetto che abbiamo della vostra vita, del senso delle vostre esperienze. Guai se una parola di più ci scappasse, guai se in qualche maniera con il nostro apporto personale, individuale, modificassimo anche di poco il peso della esperienza che state vivendo e quindi il modo di rivolgervi alla vita. Voi direte, ma pure continuamente ci parlate e fate in modo che le nostre vite cambino, siano indirizzate diversamente. È vero, figli, ma anche in questo v'è una precisa misura. Come precisa misura v'è nel rendervi testimoni di fenomeni che accadono. Come una precisa misura c'è nel rispondere o non rispondere alle vostre aspettative circa notizie sulla vostra vita personale. Colui che veramente vuole aiutarvi deve essere rispettoso al massimo di tutto questo. Forse potrebbe dirvi tante cose in più o anche tante cose in meno, ma guai se si comportasse in modo diverso dalla misura che deve rispettare. Guai, perché anziché aiutarvi vi danneggerebbe. Allora accettate quello che possiamo darvi e da parte vostra mettete quel che dovete mettere per comprendere. Non cercate di essere indirizzati diversamente con la forza, con la violenza di una palese dimostrazione oggettiva per tutti, ma accontentatevi di quella che di catalizzatore che possa smuovere il vostro desiderio di indirizzarvi in modo nuovo. Siate voi a cambiare la rotta secondo la vostra volontà, di vostra intenzione, e non con la violenza di qualcosa che per la sua evidenza è indiscutibile e altro non chiede che seguire un cambiamento categorico. Piuttosto voi, poco a poco, passo su passo, aiutati da quel poco che possiamo dirvi, raccogliete i nostri richiami e trasformate l'essere vostro, di vostra intenzione e volontà, perché quella è la reale trasformazione che non si perde, che non è poggiata sull'acqua o sulla sabbia, ma su qualcosa di solido che nessun terremoto, nessun dubbio, nessuna insinuazione potranno più far vacillare. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao, San Vicacini,
100 lire, stile, se sentite c'è le mosse. C'è le mosse. Posso rompere?
Sì.
Posso rompere?
Lilli. L'Anna Maria di Roma ti saluta tanto.
Tanti bacini, tanti bacini per Anna Maria. A tutti, alla Lucia, a tutti, tanti bacini. Allora, siccome Michel non ha fatto l'apporto, lui ve lo faccio. Un bel apporto, attenzione! Quanti signori nuovi stasera! Lo sanno, loro ci sono, gli assistenti lo sanno, mi conoscono già. Sono venuti, sì. Ti dico, cosce d'oro! Cosce d'oro!
Non c'è cosce d'oro?
Sì, non c'è stasera cosce d'oro, c'è. Non si sa chi sia. Cosce d'oro? La Giuliana!
Lilli?
Sì, perché? Sì.
Posso fare una domanda?
Sì.
Ma te ti senti ancora una bambina?
Una persona più importante che ci sia. Ciao a tutti.
Ciao.
Quale gioia salutarvi, anche se brevemente. Porto i saluti dei vostri cari. Tutti. Intendete? Tutti. E poi ai quali aggiungo volentieri i miei.
Mi sono sempre così graditi.
Molto cari.
Quando?
Sì, quando... Quando non avrete altre cose più importanti del mio argomento volentieri, capiterà l'occasione, penso proprio. Allora...
Intanto invecchieremo.
Ma non c'è fretta. Se non fossimo in tempo a parlarne qua, ne possiamo parlare poi dove sono io. Vi prego di portare il mio saluto a tutti gli altri amici che non sono qua presenti e che ascoltano per ora, ascoltano poi o leggono. Sì. Che cosa dirvi ancora? Spero che abbiate ancora l'opportunità di ritrovarvi tutti qua così, ancora. Vi abbraccio con tantissimo affetto e vi saluta Arlotto Mainardi.
Grazie.
A presto, cari, a presto.
Grazie.